Controradio, Newsline Estate.
Un minuto dopo le 8, una buona mattinata da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline mattutina di Controradio. Oggi martedì 19 agosto, per i fiorentini c'è il mercato alle Cascine, per intenderci, per gli altri non so se davvero ci siano mercati, magari fatecelo sapere. 342-8104-111, staremo insieme fino alle 9, i titoli principali dalla stampa locale. Vi presenteremo una storia che viene da Siena, una storia brutta di minacce anonime nei confronti di un musicista particolarmente esposto sul piano sociale e politico, un giovane musicista. Commenteremo le vicende politiche, l'accordo PD Movimento 5 Stelle, quello che sta accadendo anche in campo riformista con Luigi Caroppo, redattore capo della Nazione, e poi con la professoressa Serena Giusti, docente in relazioni internazionali alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Cercheremo di capire invece quello che sta accadendo tra Putin, Trump, Zelensky, l'Unione Europea dopo l'incontro di ieri a Washington. Infine, la sicurezza economico-finanziaria e il contrasto al riciclaggio a Prato con Francesco De Luca del SILF. Ma prima di tutto, buongiorno a Gianni Messeri dall'AMMA per le ultime ore di canicola, è così? Ce lo confermi?
Sì, buongiorno a tutti. Sì, diciamo di sì, perché tra mercoledì e giovedì poi è atteso il transito di un impulso che, oltre a portare piogge temporali, determinerà anche un calo delle temperature piuttosto sensibile. Ma limitiamoci intanto alla giornata di oggi, soffermiamoci sulla giornata di martedì 19, che sarà caratterizzata inizialmente dal cielo per lo più poco nuvoloso. Poi nel pomeriggio, quello che ormai è diventato consueto da alcuni giorni, lo sviluppo di nubi comuniformi nelle zone interne. Quest'oggi i temporali nelle zone interne e nelle zone montuose sembrano un po' più frequenti rispetto agli altri giorni, e tenderanno poi a esaurirsi soltanto nelle ore serali. I venti sono deboli, i mari poco mossi, le temperature anche quest'oggi in lieve diminuzione, però le temperature massime restano comunque piuttosto calde, anzi decisamente calde, perché sono leggermente ancora al di sopra delle medie stagionali, punte di 32-33 gradi. Per ora è tutto.
Grazie Gianni Messeri, buon lavoro a voi dell'AMMA, buona giornata.
Un saluto a tutti.
Lucca Jazz Donna, dal 7 agosto al 28 settembre, 9 appuntamenti ad ingresso gratuito con il grande jazz tutto al femminile, nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Giovedì 21, Elena Paparusso Quintet con Anatomy of the Sun. A seguire, Simona Trentacoste Quintet con Lentamente. Giovedì 28, Serena Marchi Quintet con Voci che resistono al vento e oltre. Secondo set con Elisabetta Antonino Trio. Gran finale domenica 28 settembre in San Francesco con la splendida voce di Antonella Ruggero. Contro Radio.
Mary Chain, che sono felici quando piove. Tra un po', come avete sentito, dovrebbe rompersi il fronte del caldo anche sulla Toscana, quindi saremo felici anche noi quando comincerà a piovere, non troppo, perché poi insomma va bene un po' di rinfrescata, ma dovremmo goderci ancora qualche settimana, dai, di bel tempo, magari con non punte di temperatura così alti come abbiamo avuto, in maniera più gradevole, ma lo vedremo. Intanto, come avete sentito, partito da domani e dopodomani si dovrebbe rompere il fronte della canicola. Oggi dovrebbero cominciare ad arrivare delle piogge più sostanziali. Oh, allora, i titoli principali dalla stampa locale: la vicenda di Mara, la ventenne arrivata in Italia da Gaza, è morta per deperimento organico, per fame, secondo quanto diciamo è stato denunciato da parte della famiglia, per leucemia invece, per quello che dicono le autorità israeliane e le associazioni in Italia che supportano il governo di Netanyahu, in generale lo Stato israeliano. Ne è nata una polemica anche abbastanza brutta, pelosa, potremmo dire, intorno alla morte di questa giovane, che comunque è deceduta a causa di condizioni, diciamo, di vita estreme, per non dire disumane. Le polemiche sono appunto intorno alla causa della morte. Quello che oggi abbiamo sui giornali naturalmente sono gli approfondimenti, e in particolar modo dal Tirreno l'intervista al rettore dell'Università di Pisa, che respinge le accuse di Israele, dice: ho piena stima dei medici, non ci sono referti falsi, è un caso che non c'entra niente con le attività istituzionali dell'Università di Pisa, è una questione di sanità, non posso aggiungere nulla alla dichiarazione dell'azienda ospedaliera universitaria. Questo è quanto dice Riccardo Zucchi in merito alle polemiche sul caso della morte di Mara Abu Zuhri, la ventenne palestinese è morta a Cisanello, dove era stata portata con un volo umanitario da Gaza. E però il rettore dell'università non ha dubbi sul fatto che la povera ragazza avesse o non avesse la leucemia, e su cosa sia stato scritto i certificati non so niente, ma tendenzialmente, anzi con certezza, alla luce della stima dei colleghi e della dirigenza dell'azienda ospedaliera, escluderei che qualcuno abbia rilasciato referti falsi. Poi ci sono gli approfondimenti del caso. Naturalmente sta di fatto che la giovane vedrà i propri funerali lontano da patria, San Giuliano Terme, dove dovrebbe essere anche sepolta. La cronaca dalla Nazione di Firenze: bimba aggredita dal cane dello zio, gravissime lesioni al volto, ricoverata d'urgenza al Meyer, accaduto a Porto Azzurro. La piccola di 5 anni era in vacanza in un camping all'isola d'Elba ed è stata morsa mentre giocava con un Amstaff. Familiari sotto shock, i nonni hanno accusato un malore quando hanno assistito alla scena. Ferito da un albero all'alberete, questo è il titolo del Corriere Fiorentino. Comune condannato a risarcire, la Cassazione sulla tromba d'aria del 2015 dice: non è provata l'imprevedibilità, e quindi è stato dato accesso all'uomo al risarcimento. È una sentenza importante perché apre una serie di spiragli anche in relazione agli eventi estremi di cui spesso raccontiamo e che spesso appunto vengono ascritti sotto la categoria imprevedibilità. Però per la Cassazione, almeno in questo caso, l'imprevedibilità non era provata, e quindi per l'appunto siamo alla richiesta di risarcimento che è stata approvata. Da Livorno, la denuncia del livornese: così l'accesso alle cure non è equo. Perché? Perché questa persona denuncia una vera e propria odissea per una colonoscopia. Pensate, l'appuntamento è stato fissato tra un anno, a Ferragosto del 2026, questo per quanto riguarda le questioni relative alla sanità. Sulla Corriere Fiorentino, anzi sulla Repubblica, c'è un bell'articolo che fa, diciamo, il pandan con quello che dicevamo ieri a proposito degli artigiani, no? Che sono diminuiti del 10% negli ultimi anni. C'è una emerogia soprattutto su determinate categorie di artigiani. La Repubblica invece si concentra su quello che succede nel campo dei bar. Mio caro bar, addio. Negli ultimi 12 anni uno su quattro non c'è più. L'indagine di Confcommercio tra 2012 e 2014: le famiglie tagliano spese non essenziali, il centro non regge più, il crollo dopo il Covid. Se ne occupa la Repubblica, come abbiamo detto. La Nazione invece fa meritoriamente un punto sulla questione degli alberi a Firenze, molto sentiti, no? Gli abbattimenti relativi alla questione della tranvia e anche però le ripiantumazioni. Allora, giù le piante, spiazza al tram, questo è il titolo della Nazione: quasi 500 alberi abbattuti, nuovi però sono piccoli, ma sono di più, 1300. E poi la Nazione fa fa una mappa dei viali a Lungarni. Sappiamo un tema molto sentito anche dagli ascoltatori di Controradio, fateci sapere che ne pensate, 342 8104 111, sul tema degli alberi. Altre notizie dai quotidiani, ma noi ci dedichiamo ora a un fatto di cronaca che accade nel Senese, che coinvolge un giovane musicista, Edoardo Migliorini, che ha ricevuto una brutta lettera anonima: attento comunista che prima o poi eccetera eccetera eccetera. Buongiorno Edoardo Migliorini, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Innanzitutto questa lettera anonima scritta insomma con dei ritagli, quando ti è stata recapitata e quali sono le tue impressioni? Si è sviluppato un grande movimento di solidarietà, no, nei tuoi confronti, questo immagino faccia piacere.
Sì, assolutamente, questa cosa mi ha fatto un immenso piacere, assolutamente. Quando mi è stata recapitata, sinceramente non so perché ero per tornare in questi giorni, poi sono tornato e l'ho trovata nella sede della posta il giorno dopo al mio rientro, quindi non lo so se è successo durante la notte del mio rientro, c'era già da qualche giorno. Ho trovato questo foglio domenica mattina.
Stato d'animo?
No, sinceramente, allora, non mi sento preoccupato su questa cosa, però sicuramente sì, c'è una soglia dell'attenzione un po' più alta.
Allora, il foglio completo recita: attento comunista che prima o poi ti veniamo a spengere. Questo è peraltro ti è stato recapitato a casa, quindi evidentemente le persone che conoscono dove stai eccetera eccetera. La cosa è molto antipatica anche sotto questo profilo.
Certo, era quello che volevano farmi capire, probabilmente.
Ma perché? Ti sei spiegato, ti sei dato una spiegazione rispetto a questo minaccia?
Probabilmente, essendo un musicista, ho sempre preso posizione per quello che è il genocidio palestina, quindi sono stato spesso e volentieri criticato per questa mia posizione, non capisco il perché, però sono stato già spesso criticato in passato per questo. Oltre questo, diciamo che c'è comunque faccio parte di un movimento nel Senese che non è un partito, nonostante abbia nel nome abbia la parola partito, ma non è un partito, è in realtà un movimento di ragazzi che si occupano di cultura e spettacolo e vogliono riportare Siena ad avere un po' di musica, semplicemente perché per i regolamenti che ci sono all'interno della città di Siena non è possibile praticamente più per nessun locale fare musica. Io mi ricordo quando avevo 20 anni, quindi 10 anni fa ormai, quando andavo a Siena, la sera potevo andare a Firenze, potevo fare una bella soddisfazione di musica dal vivo. Andavo a Siena, ce n'era diversi, adesso non ce ne sono più. Quindi quello che facciamo con questo movimento è quello di cercare di ridare un po' di vita a Siena. E obiettivamente abbiamo fatto venire fuori qualche scandalo, abbiamo fatto qualche indagine d'inchiesta prima di tutto questo per, diciamo, alzare la voce con il comune. E dopo aver fatto
scandalo, diciamo, di che tipo, se mi posso permettere?
La più nota è quella sul concerto di Giusy Ferreri.
Perché?
La più nota è quella sul concerto di Giusy Ferreri a Siena. Un concerto che, per quanto stimi comunque artisticamente Giusy Ferreri, purtroppo, cioè, anche per lei è stato disagiante quel concerto, lo so di per certo questa cosa, è stato disagiante perché hai cercato di fare un evento dentro lo stadio e non hai pubblicizzato l'evento, tant'è che io mi fermo nell'aldea, chiedo in giro, ma voi lo sapete c'è Giusy Ferreri? No, non lo sa nessuno, e c'è il concerto di Giusy Ferreri allo stadio a Siena, il primo concerto dello stadio di Siena, nessuno lo sapeva, quindi non è stato promosso per niente.
Ma è organizzato dall'amministrazione comunale il concerto?
Sì, si è organizzato dall'amministrazione comunale, non è stato promosso per niente, quindi alla fine c'era lo stadio completamente vuoto e ci sono state delle spese praticamente inutili, perché 75.000 euro per coprire il manto erboso, per un evento fatto in uno stadio è necessario coprire il manto erboso, ci mancherebbe, però in un evento fatto in uno stadio, se poi dopo ci sono 800 persone è inutile spendere 75.000 euro per coprire il manto erboso quando quell'evento lo puoi fare a quel punto il pianto del campo.
Al di là di questo, Edoardo, tu avevi avuto dei sentori prima che il tuo impegno nel campo culturale, politico, potesse dare fastidio?
Su questo, quando è successa questa cosa, io ho stato ovviamente sulle varie pagine dei piani senesi, come Radio Siena TV, Gazzetta di Siena e quante altre cose. E tra l'altro sono delle pagine con cui mi sono scontrato diverse volte, perché non fanno moderazione nei loro commenti. Glielo ho detto tantissime volte, dovete fare moderazione nei vostri commenti. Quando loro a volte hanno ripreso le nostre notizie, ho letto dei commenti sotto delle cose imbarazzanti, dei commenti veramente vergognosi da parte di persone anche sempre e volentieri, spesso e volentieri di una certa età, e ho invitato sempre questi testate locali a fare moderazione nei loro commenti.
Cosa che non è stata fatta, certo, peraltro è un obbligo di legge. Un'ultima domanda, Edoardo, tu ovviamente hai denunciato, no, immagino, alle autorità competenti, certo. Che riscontro hai avuto?
L'unico riscontro che abbiamo avuto è che quasi sicuramente questa è una cosa che viene da una parte di estrema destra qui del senese, però solo questo sappiamo, non si può dire altro, cioè non, neanche io posso dire altro perché non saprei cosa dire sinceramente.
Comunque tu vai avanti con la tua attività, la solidarietà immagino ti dia forza, continueremo a seguire il caso, so che sei impegnato anche sul concerto per la Palestina alle Cascine di settembre, organizzato da Piero Pelù, quindi è una cosa meritoria visto che noi siamo media partner. Buona mattinata, in bocca al lupo, Edoardo Migliorini.
Grazie il lupo, grazie a tutti voi.
Abbiamo letto i titoli più interessanti alla stampa locale, ma abbiamo omesso tutta la parte che riguarda la politica, che la fa da leone in realtà oggi sui quotidiani, perché ieri si è celebrato questo nuovo incontro bilaterale tra PD e Movimento 5 Stelle, in cui è stato sottoscritto un accordo di governo in 23 punti. Ricordate il famoso contratto di governo del governo giallo-verde? Sì, era il primo Conte, no? Che fece tanto discutere. Ebbene, ce l'abbiamo anche in Toscana, 23 punti, peraltro molto interessanti, poi insomma lo vedremo. PD e Movimento 5 Stelle si al patto, l'intesa dei 23 punti con i dubbi Peretola, il titolo principale per quello che riguarda la Repubblica, ma naturalmente, come dicevamo, tutti i quotidiani ne rendono conto, e il titolo che prendiamo invece dalla Nazione: verso il voto in Toscana, firmata l'intesa PD 5 Stelle a sostegno di Gianni, il testo dell'accordo. E allora, a proposito di Nazione, buongiorno al redattore capo della Nazione, Luigi Caropo, grazie di essere con noi.
Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
Hai letto il testo dell'accordo, naturalmente, che te ne pare innanzitutto?
Ora non ho letto tutti i 23 punti proprio precisi, però mi sembra di poter dire senza essere smentito che si tratta, prima di tutto, dobbiamo dire, di un accordo storico, perché non si era mai verificato in Toscana un accordo di questo tipo. Riguardando i dati del 2020 del Movimento 5 Stelle, aveva preso un buon 6,4%, aveva portato due consiglieri regionali appunto nell'assemblea toscana e aveva preso oltre 100.000 voti, quindi insomma è un pacchetto di voti e di consensi che più o meno, ora non so se sarà con queste cifre qui, che va ad ingrossare il campo largo. Questo è il dato storico che dobbiamo registrare. Poi dobbiamo registrare anche un accordo, Domenico, che non so quanto possa essere poi praticabile eventualmente nei 5 anni di mandato, perché ci sono delle cose in cui ci sono state delle frizioni, dei contrasti, delle opposizioni nette tra PD e 5 Stelle in Toscana e in tanti territori della nostra regione. Ne dico solamente due: l'aeroporto di Firenze, ieri Irene Galletti ha sottolineato in maniera esplicita in un comunicato, l'ha detto alle radio e alla televisione, sull'aeroporto di Firenze lo sviluppo si ferma qua e invece si punta su Pisa. E per quanto riguarda l'acqua, facendo riferimento anche ad un famoso referendum, l'acqua è totalmente, la gestione dell'acqua è totalmente pubblica ed è, come si suol dire, in house, quindi all'interno di società pubbliche. Quindi ci sono già questi due temi che non vedono delle collimazioni per quanto riguarda le politiche portate avanti fino ad ora anche dal centro-sinistra con il PD in testa. Ricordiamo che l'Unione Generale è sempre stato un fautore dello sviluppo dell'aeroporto di Brescia.
Assolutamente. Poi c'è la questione della base di Coltano, c'è la questione della base NATO, c'è il rigassificatore, quindi effettivamente bisognerà vederlo, no, in opera questo accordo. Detto che però riguarda Peretola, Luigi, no, poi Galletti dice bisogna anche risolvere la questione del sorvolo, quindi del rumore per parte dell'abitato di Firenze, che è un po', diciamo, la motivazione per cui si vuole fare la nuova pista. Quindi è un po', come dire, anche il Movimento 5 Stelle alla fine è entrato in un, se vogliamo, quantomeno in un tipo di approccio, se vogliamo, forse concettuale e lessicale più vicino, no? Meno, anche perché poi la questione a questo punto la deve risolvere il Ministero, parliamoci chiaro.
Certo, no, le carte sono state presentate, però è certo che partire con un punto fondamentale, quale il sistema aeroportuale toscano, con una visione che insomma non torna tanto, c'è spazio, ecco, questo sicuramente c'è spazio per la coalizione, gli altri avversari politici della coalizione del campo largo, per poter animare un dibattito, una polemica e puntare il dito su questo campo largo, perché ci sono delle, anche se sono stati messi a punto tutti i punti nella maniera eccezionale anche della scrittura, però insomma ci sono punti in cui questo campo largo può essere attaccato durante questa campagna elettorale, che come sappiamo sarà breve e speriamo
intensa, intensiva,
perché vorremmo riportare un po' di gente a votare.
Allora veniamo agli alleati, cioè agli altri alleati della compagine del centro-sinistra. Nei giorni scorsi anche il nostro microfono, il segretario di Sinistra Italiana Dario Danti, aveva detto: ma questo metodo non mi piace, che si parli non solo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ieri i maggiorenti di PD e Movimento 5 Stelle, tra cui il segretario regionale Fossi, hanno detto: vabbè, questo è l'ultimo, no? Bilaterale. Però non so se l'hanno presa tanto bene da queste altre parti, tu che dici?
Ma sicuramente c'era da siglare questo patto, appunto, che ha una sua possibile potenziale storicità, però sicuramente va aumentato questa condivisione, perché se si vuole far contare tutti all'interno della coalizione se vuole che tutti siano rappresentativi deve essere presi in considerazione in maniera diversa. Abbiamo visto che ci sono tutte le baruffe, tutte le polemiche all'interno di un'area moderata, di un'area civica che comunque è importante, perché anche in termini di voti, sempre facendo riferimento a due dati, che quest'area qui è anche la lista che fece Eugenio Giano a suo supporto, portò dei voti, anche non pochi, quindi bisogna tenere di conto anche poi di questa area a sinistra del PD che mi sembra in Toscana stia crescendo. Poi ci sono altre formazioni che si presenteranno fuori dal campo largo a sinistra che saranno sicuramente interessanti da seguire per quanto seguito potranno avere. Quindi c'è un quadro tutto sommato interessante in attesa che il centrodestra
esprima il proprio candidato. Certo. L'ultima domanda che ti voglio fare, Luigi, l'ultima considerazione voglio condividere con te, questa esplosione del fronte dei moderati, per appunto. Si parlava di una lista, poi la rottura pare definitiva tra Italia Viva e Azioni ieri, due liste quasi certe, addirittura tre qualcuno. Una cosa veramente, insomma, una balcanizzazione di quell'area che forse non conviene a nessuno, o sì?
Ma come dici te, non conviene a nessuno, però ci sono un po' di esigenze di rappresentatività diverse e quindi ognuno cerca un po' il suo spazio, e credo che il candidato governatore Eugenio Giani possa trovare anche in questo, insieme anche al segretario toscano, un po' di mediazione e riportare un po' di pace. E si arriverà sicuramente a un sostegno in ambito moderato anche per bilanciare un po' lo spostamento a sinistra del campo largo, e quindi ci sarà questo campo appunto molto largo che va dal centro moderato, che può pescare in un elettorato un po' indeciso che a volte non vota PD, non vuole votare PD, però è in quell'area lì e quindi può essere anche utile sicuramente alla causa del centro-sinistra.
Grazie Luigi Garoppo, redattore capo della Nazione, buona mattinata, buon lavoro a te.
Ciao, buongiorno. Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Grazie.
Sarà, vedremo. Comunque la cosa interessante è che centrodestra è partito in anticipo, ha trovato il candidato in anticipo. Centrodestra ancora non sanno quando ufficializzeranno, e se sì, credo di sì, però quando ufficializzeranno Tomasi, ma come sempre, taffazianamente, centrosinistra trova sempre un modo, no, per dare argomenti alla destra, per poter infilare il proprio coltello. Vedremo, certamente l'abbrivio di questa campagna elettorale è molto molto interessante, per cui la seguiremo con voi. Ora intanto ci andiamo a seguire il GR Popolare Network, poi torniamo insieme per parlare di Ucraina, Russia, Trump, di tutto quello che sta accadendo intorno a questi incontri che hanno visto ieri coinvolti, anche seppur in maniera abbastanza anomala, e del relato, se vogliamo, l'Unione Europea. Ne parleremo con la professoressa Serena Giusti, docente in relazioni internazionali della Scuola Sant'Anna di Pisa. Ora Popolare.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Sono le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Questa mattina ci sono stati nuovi attacchi russi sull'Ucraina, colpite soprattutto le regioni nel nord del paese. Al momento non vengono segnalate vittime. Gli attacchi arrivano subito dopo il lungo vertice alla Casa Bianca ospitato da Trump con Zelensky e i leader europei. Il presidente americano ha detto di essere al lavoro per un incontro trilaterale con Putin e Zelensky nel giro di 10-15 giorni. A Washington non sono state annunciate decisioni specifiche, ma tutti i partecipanti al vertice hanno espresso soddisfazione.
La notte scorsa gli attacchi israeliani su Gaza avrebbero fatto almeno 21 morti, a dirlo le autorità locali. Il governo israeliano starebbe studiando l'ultima proposta di cessate il fuoco che ieri sarebbe stata accettata da Hamas. Secondo i media regionali, la proposta prevederebbe una tregua di 60 giorni e lo scambio tra una parte degli ostaggi israeliani ed alcuni detenuti palestinesi. Il documento riprenderebbe in buona parte l'ultima proposta americana. Stando alle dichiarazioni ufficiali, Netanyahu sarebbe comunque intenzionato ad andare avanti con la guerra e starebbe mettendo a punto il piano per l'operazione di terra a Gaza City.
È ancora fuori controllo l'incendio che da giorni sta ormai bruciando un'ampia zona boschiva in Spagna, nella regione di Castiglia. Il forte vento e i focolai diffusi stanno rendendo molto difficili le operazioni di spegnimento. Le autorità locali hanno preventivamente evacuato oltre 8.000 persone in 60 municipi. Dall'inizio dell'anno, secondo le stime del governo di Madrid, sono bruciati oltre 343.000 ettari di terreno. Il premier Pedro Sánchez ha lanciato una proposta di un patto nazionale per il clima, una strategia condivisa da tutte le componenti della società spagnola che verrà presentato nei prossimi giorni.
Glovo dovrà aumentare le tutele contro il caldo per i suoi rider, lo ha confermato il Tribunale di Milano, sezione lavoro, rafforzando di fatto il provvedimento cautelare dello scorso luglio che già aveva imposto alla società di delivery di adottare misure urgenti per tutelare i rider dalle ondate di calore. La società, si legge nel provvedimento, dovrà riconvocare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Palermo e Trapani al fine di avviare con lo stesso un immediato confronto ed una consultazione preventiva sui rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalle ondate di calore, tenendo conto, aggiungono, dell'età, del genere, delle condizioni di maternità, della provenienza geografica e della tipologia contrattuale. Glovo inoltre dovrà integrare il documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica dedicata proprio ai rischi climatici e provvedere alla fornitura di cappelli con visiera, occhiali da sole, creme solari e borraccia termica. Previsto inoltre anche un contributo di 30 centesimi di euro per ogni consegna effettuata con le temperature pari o superiori ai 25 gradi rispetto ai 32 gradi inizialmente fissati dall'azienda.
Nuova stretta per i richiedenti asilo. Il governo ha deciso di estendere le cosiddette procedure accelerate di frontiera a una nuova categoria di persone, quelle che al momento di formalizzare la domanda di protezione dichiarano di essere venute in Italia per ragioni economiche, un modo per accelerare le pratiche, ma che spesso porta a un rimpatrio più veloce e senza aver approfondito davvero le ragioni della richiesta, denunciano gli avvocati che difendono i cittadini stranieri in questi casi.
È stato fermato il 21enne accusato di aver ucciso ieri sera in provincia di Napoli un uomo a coltellate. Secondo le prime informazioni, il presunto killer sarebbe il figlio della compagna della vittima. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite per motivi familiari. Il giovane, secondo alcuni testimoni, avrebbe estratto il coltello e colpito più volte la vittima, uccidendolo sul colpo prima di sparire. Le 8:34 minuti, noi ci risentiamo alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e San Casciano Sud con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni e la chiusura dello svincolo di San Casciano Nord in entrata verso Siena. Sulla regionale 222 Chiantigiana fino al 22 agosto è in vigore H24, un senso unico alternato per il restringimento della carreggiata al chilometro 7.172. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno Ripoli che a partire da ieri sera stanno interessando Piazzale Donatello nel tratto in corrispondenza con Via degli Artisti. Previsti restringimenti di carreggiata e variazioni alla viabilità, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione, l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni,
L'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hirsch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, Opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
24esima edizione di Serravalle Jazz, dal 24 al 27 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più noti nomi del jazz, incontri con artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione, Barga Jazz Orchestra con Eddie Anderson, Danilo Rea con Martux M, Ferri Teolis, Daniele Di Bonaventura, Elastica di Aaron Way, Nico Gori Swing Tented e il Premio Sellani. Ingresso a pagamento 0573 991609 e boxall.it. Info è eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Contro Radio.
Ieri l'incontro a Washington tra Volodymyr Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump, dopo quello del Ferragosto tra Trump e Putin ad Anchorage in Alaska. Peraltro, per l'appunto, c'è stata anche ieri una telefonata di 40 minuti che il Cremlino ha definito costruttiva e franca tra Trump e Putin al termine dei colloqui alla Casa Bianca con Zelensky e leader europei. Si dovrebbe avvicinare questa notizia, diremo in qualche modo anche storica, no? Si dovrebbe avvicinare il faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino. Mosca avrebbe confermato la disponibilità al colloquio. Kiev, da parte sua, è pronta ad acquistare, con il sostegno europeo, armi dagli Stati Uniti per 100 miliardi. Più o meno commenti entusiasti. Si distingue Macron, tra gli altri, che dice: ma io insomma sono scettico, non credo che Putin voglia la pace. Buongiorno, grazie di essere con noi, professoressa Serena Giusti, relazioni internazionali Sant'Anna di Pisa, grazie di essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Se dovesse raccontare questi 3 giorni, no? A partire dal 15, da Ferragosto, Anchorage, fino a ieri ai suoi studenti, che parole sceglierebbe?
Ma dunque, inizierei per immagini, perché le immagini parlano molto chiaro. Dall'immagine dell'incontro di Trump e Putin, in cui si vede una certa armonia, in cui si riconosce il ruolo di ciascuno, e questo per Putin era estremamente importante, essendo stato ostracizzato dal cosiddetto Occidente, ed è un punto a suo favore, cioè l'essere comunque riconosciuto come interlocutore per la questione dell'Ucraina, e un interlocutore alla pari. Anche in passato Putin ha sempre voluto trattare con gli Stati Uniti e non con l'Europa, perché solo trattando con gli Stati Uniti che gli viene riconosciuto questo ruolo appunto alla pari. Passerei all'immagine e alle varie immagini dell'incontro, sia tra Trump con Zelensky, molto diverse dalle tensioni che ci furono al primo incontro tra i due a Washington, e anche a la foto diciamo ricordo fatta in cui si vede Zelensky con Trump, con il gruppo dei volenterosi, ma anche con i rappresentanti di Unione Europea e NATO. Questo diciamo è quello che ci raccontano le immagini, però le immagini poi non ci dicono quello, non ci danno i dettagli dei negoziati, ma soprattutto ancora non sappiamo quale tipo di accordo possa essere fatto, e probabilmente la parola pace non è quella giusta da utilizzare. Non si è pervenuti innanzitutto a un cessate il fuoco come avrebbero voluto gli europei, infatti abbiamo visto che nonostante ci fossero in corso questi negoziati, la Russia ha continuato a bombardare l'Ucraina, peraltro non quei territori che sono contesi, ma in altre parti dell'Ucraina stessa, sempre a dimostrare che in fondo l'obiettivo potrebbe essere diverso da quello diciamo di scambio di territorio o accordo sui territori. Quindi la situazione rimane estremamente complessa, perché ci sono tutta una serie di punti che devono essere ben definiti. Si parla anche di queste garanzie di sicurezza, una sicurezza rafforzata per l'Ucraina, ma in termini poi pratici non si sa esattamente cosa questo voglia dire. L'Ucraina era già in qualche modo protetta con gli accordi di Budapest del 1994, che la Russia ha totalmente ignorato. Quindi i punti interrogativi sono ancora molti.
Sono ancora tutti sul tappeto, anche perché giustamente, come lei ricordava, sappiamo molto poco, no, dei contenuti di questi colloqui, di quello che può essere il palinsesto di questo accordo, compreso cosa significa esattamente la locuzione scambio di territori, no? Cosa concretamente voglia dire. Lei è particolarmente esperta, no, della politica europea di sicurezza, difesa, della politica estera della Russia. Da questo punto di vista, parlava di immagini, no? C'è anche questa immagine dei capi di Stato, di governo europei seduti in anticamera ad aspettare con la testa bassa. Il ruolo dell'Europa in tutto questo è sembrato un po' rincorrere gli eventi, anche perché, parliamoci chiaro, nei mesi scorsi non è andato poi un grande spettacolo di unità.
No, beh, certo, questo diciamo è neanche nella natura dell'Unione Europea, che comunque non è uno Stato, è un'organizzazione ibrida di intergovernazione e sovranazionalismo, però si tratta sempre di 27 stati membri, con il Regno Unito che, pur se fuori, sta giocando comunque un ruolo importante, si è molto riavvicinato all'Unione Europea. Detto questo, bisogna anche considerare che l'Unione Europea non ha le leve di potere per poter influenzare la Russia. Chi ha le leve di potere sono gli Stati Uniti, sia in termini di armamento nucleare come minaccia, sia in termini di leve economiche, perché insomma gli Stati Uniti potrebbero cercare di far diminuire ancora di più il prezzo dell'energia, e questo danneggerebbe notevolmente la Russia, che già è danneggiata da questo, perché non sta esportando a prezzi convenienti verso l'Europa, ma verso la Cina, verso l'India. Quindi gli Stati Uniti potrebbero decidere dei dazi più pesanti per l'India, per far sì che non importi energia dalla Russia, cioè la questione degli armamenti, perché comunque diciamo che l'andamento anche della guerra per quanto riguarda l'Ucraina è stata determinata dai rifornimenti di armi prevalentemente dagli Stati Uniti. Quindi questo è anche una fotografia della diversità di potere che hanno Stati Uniti e Unione Europea. Detto questo, ecco, quello che direi è che l'Europa in questo momento non ha una leadership, cioè non ha una leadership credibile, carismatica, forte. Ricordo Nicolas Sarkozy, che aveva la presidenza di turno dell'Unione Europea durante anche lì la crisi in Georgia, e ricordiamoci, nel 2008 la Russia invase parte del territorio della Georgia, fu capace di negoziare immediatamente. Non ci sono visioni che emergono, quindi diciamo ci sono tutta una serie di elementi di debolezza strutturale ma anche contingente. Ci sono 3-4 leader che potrebbero in realtà dettare maggiormente l'agenda, e quindi faccio riferimento alla Germania, faccio riferimento alla Francia, anche all'Italia, e sicuramente in questa posizione un po' strana il Regno Unito, che, ripeto, pur essendo fuori, sta comunque coordinandosi con l'Unione Europea.
Esatto. Allora, lei giustamente ricordava la Georgia, potremmo parlare della Cecenia, potremmo parlare di altre situazioni. Volendo ampliare l'ombrello, diciamo, interpretativo, ermeneutico rispetto a questa vicenda specifica, possiamo dire che siamo a mettere le toppe a una transizione tra l'ex Unione Sovietica, la CSI, e quello che è conseguito dopo, che non è stata gestita forse in maniera armonica?
Diciamo che sono transizioni, trasformazioni che l'Occidente si illudeva di risolvere con la cosiddetta democratizzazione, no? Si ipotizzava che questo passaggio alla democrazia dei paesi dell'Est Europa, che è avvenuto questo soprattutto per quelli che sono poi entrati nell'Unione Europea, ma anche per le repubbliche ex sovietiche. Questi sono processi lunghi, sono processi che possono avere costi sociali molto alti. Nel caso dell'Ucraina ci sono sempre stati problemi per quanto riguarda i governanti, chi filo russi, chi filo occidentali, ma il tratto.
C'è un grande problema anche di corruzione, no? da quelle parti.
È stato essenzialmente quello della corruzione. Quindi diciamo che ci sono dei postumi di queste transizioni che ancora si fanno sentire, proprio perché sono processi lunghi, sono passaggi difficili, riguardano anche questioni poi di identità. E sicuramente anche dal punto di vista di una parte della leadership russa c'è stata la difficoltà nell'accettare questa riduzione territoriale, la riduzione di ruolo e la ricerca di un nuovo status. Questo però andando contro anche degli accordi fatti in precedenza, ma soprattutto venendo meno al riconoscimento della sovranità di stati indipendenti che era stato fatto già nel 1991. Quindi anche per la Russia evidentemente questa situazione non è per parte della leadership ancora pienamente accettata.
Le faccio un'ultima domanda relativamente al ruolo della Cina, no? Secondo lei questo protagonismo, diciamo, bilaterale è ben visto o meno? Perché sembra di essere tornati un po' alla situazione della guerra fredda, per cui ci sono due blocchi ma due leader chiari, Russia e Stati Uniti. La Cina nel frattempo però è cresciuta molto. Come secondo lei sta accettando questa vicenda?
Dunque, diciamo innanzitutto che ritornando alla Russia, questa guerra ha indebolito la Russia, perché ha reso la Russia molto dipendente dalla Cina. Quindi se da una parte la Russia vuole riaffermare un proprio ruolo su ex repubbliche sovietiche, dall'altra questo l'ha portata a dipendere molto molto economicamente dalla Cina, e quindi indebolirla fortemente. La Cina rimane una potenza economica, ma soprattutto rimane una potenza tecnologica, quindi su intelligenza artificiale, su avanzamento della tecnologia la Cina sta in competizione con gli Stati Uniti, e la Russia in questa prospettiva è uno stato molto retrogrado, con molti problemi economici, non ha avviato una trasformazione economica come quella della Cina, che ha piani strategici di lungo periodo, si è invischiata in queste situazioni di guerra che nel lungo periodo danneggeranno molto. Quindi sì, da un punto di vista simbolico, se vogliamo, questo incontro ci riporta quelle immagini, no, della guerra fredda, ma la situazione è completamente diversa. Certo, gli Stati Uniti, la mossa degli Stati Uniti di parlare con la Russia può essere vista e letta anche come il riportare un po' la Russia dalla nostra parte, togliendola dalle grinfie della Cina, in una sorta di competizione globale.
Grazie alla professoressa Serena Giusti che ci ha aiutato a capire quello che sta accadendo. Naturalmente attendiamo ulteriori dettagli.
Sì.
Buona giornata, buon lavoro a lei.
A voi, buon lavoro.
Bella sferzata di energia con gli Strokes alle 8:52. Dicevamo la Cina, no? Il ruolo, l'impero celeste, il ruolo che sta giocando dietro le quinte intorno a tutta questione geopolitica che vede al centro al momento la guerra in Ucraina, ma non solo, naturalmente i tanti conflitti che ci sono nel mondo. Siamo in una fase probabilmente in cui si vanno a ridisegnare tutta una serie di equilibri. Proprio per questo è importante capire, cercare di interpretare quello che sta accadendo. Però certamente per quello che riguarda la Cina, noi ne parliamo spesso anche a livello locale in virtù della presenza di una forte comunità cinese a Prato, di problemi che riguardano la criminalità cinese che diventano sempre più sostanziali. Vi abbiamo detto dell'allarme procuratore Tescaroli, ripreso poi dal procuratore capo di Firenze Spiezia, relativamente alla sempre maggiore presenza della mafia cinese. E poi c'è la questione dei tanti soldi, no, che genera in attività lecite e purtroppo ai noi anche illecite la comunità cinese e il riciclaggio. Da questo punto di vista registriamo una presa di posizione da parte del Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri, la SILF, che ha chiesto al governo interventi urgenti per garantire la sicurezza economico-finanziaria e contrastare il riciclaggio nella città di Prato. Buongiorno a Francesca De Luca, SILF, grazie di essere con noi.
Grazie a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Innanzitutto, perché questa presa di posizione? Poi entreremo nel merito delle richieste.
Perché il nucleo PEF di Prato, cioè quello che il reparto che si occupa della sicurezza economico-finanziaria, ma in generale tutti i finanzieri, hanno bisogno di elevare il grado del reparto a una sezione antiriciclaggio che, come sottolineava lei e come ha sottolineato anche il procuratore Testarole e il procuratore Spiezia nell'incontro con il governo avvenuto il 14 agosto, hanno sottolineato, evidenziato quanto sia importante la presenza per garantire un maggior contrasto a quella che è non l'economia cinese ma la criminalità che ha riverberi sulla sicurezza cittadina dal punto di vista dell'economia.
Voi avete una serie di richieste per l'appunto al governo, quali sono?
Le richieste appunto si traducono in un maggiore personale, quindi un'attenzione maggiore del governo alle risorse che possono essere sia dal punto di vista umano, quindi del personale, che delle infrastrutture. Parliamo non soltanto delle caserme, ma parliamo di infrastrutture per combattere appunto la criminalità cinese, come le intercettazioni, come appunto nuovi sistemi informatici, perché anche la criminalità cinese si evolve e ovviamente viaggia sul web e viaggia anche sul dark web.
E poi c'è naturalmente un occhio puntato proprio su quello che è il contesto pratese fiorentino, un piano generale, come lei diceva, ma è possibile portare, le faccio una domanda un po' provocatoria, no? È possibile portare legalità all'interno della finanza?
Guardi, accetto volentieri la provocazione. Noi come sindacato abbiamo più volte incontrato i vertici politici e anche le istituzioni, cercando di far capire proprio questo, cioè la Guardia di Finanza, come anche le altre forze di polizia, agiscono tutti i giorni per la sicurezza. In particolar modo noi abbiamo questo rapporto con la sicurezza economico-finanziaria e in particolare la criminalità cinese incide in maniera molto negativa. Ecco la necessità appunto di creare quest'asse Prato-Firenze per poter portare la legalità. Proprio queste due città che sono, diciamo, al centro dell'economia toscana, che è un territorio molto vasto, molto diversificato, ha necessità ovviamente di avere un'attenzione maggiore e noi chiediamo appunto questo, chiediamo di essere coinvolti, chiediamo di tutelare soprattutto i lavoratori e tutelare anche i cittadini.
Beh, la mia è una domanda diciamo anche più di sistema, se vogliamo, culturale, perché lei sa che anche dal punto di vista della politica, se non in maniera esplicita, diremmo in maniera implicita, c'è quest'idea che comunque i soldi, no, l'importante è che girino poi alla fine, no? Quindi alcune volte si chiude un occhio nei confronti della provenienza dei capitali che girano nel mondo della finanza. Le chiedevo appunto questo, c'è bisogno anche di uno scarto culturale per far capire che sì, va bene la finanza, però non è che tutto va bene, cioè anche lì bisogna avere dei riferimenti che abbiano al centro la legalità.
Sono d'accordo con lei, tant'è che noi stiamo organizzando anche un convegno per cambiare passo appunto, cioè di introdurre anche il concetto di legalità. Purtroppo questo è iniziato già con il governo Berlusconi, quando hanno promosso i dazi antidumping, cioè per favorire l'ingresso di merci dall'importazione cinese, e quindi, come sottolineava lei, alle volte non bisogna chiudere un occhio affinché l'economia giri, ma bisogna che ci siano regole precise di ingaggio in modo tale che tutti coloro che fanno economia e che muovono soldi ovviamente debbono sottostare alle stesse regole, cioè quelle della legalità.
Grazie Francesco De Luca, SILF, Sindacato del Lavoro Italiano Lavoratori Finanziari, buona giornata e buon lavoro a lei.
Buon lavoro, grazie.
Siamo in conclusione, Cecilia dice che ha trovato veramente interessante l'intervista alla professoressa Giusti, ci fa piacere, naturalmente noi cerchiamo di essere sempre, di proporre sempre delle chiavi di interpretazione, diremmo particolari, no? Più approfondite sulla realtà, su quello che accade, realtà naturalmente locale, regionale, ma non dimentichiamo mai che siamo nel mondo, no? Siamo nel mondo globalizzato, quindi quello che accade ad Anchorage evidentemente interessa e deve interessare anche i cittadini toscani, ci mancherebbe. Quindi cerchiamo di stare, come si dice con un'espressione brutta e gergale, sul pezzo. A me piace moltissimo il fatto che tutto questo poi si lega a una selezione musicale straordinaria di grandissima qualità, curata dai nostri conduttori, dal responsabile musicale, e che quindi rende tutto questo, oltre che interessante, anche piacevole da fruire. Grazie a Pierluigi Megherz per l'ottima regia. Dopo la sigla ci sarà uno stacco musicale e poi di nuovo Pierluigi mi confermi, puoi entrare, palesati. Ci sei dopo dalle 9:30 o subito dopo?
Ancora un mistero.
Vabbè, comunque c'è, è lì, quindi dopo, quando il mistero si chiarirà, lo saprete. In ogni caso la mattinata sarà con Pierluigi, poi dopo torniamo con l'informazione a partire dalle alle 12.45 nel pomeriggio avremo ancora musica e poi la newsline serale a partire dalle 19. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Contro Radio Newsline estate. Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che impareranno come stare in barca e dove mettere le mani, con il secondo come si conduce in autonomia una barca a vela. Entrambi i corsi sono tenuti da istruttori FIV. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e 1 pranzo. Visita di Livorno e un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo a settembre a Livorno in compagnia di Domenico Guarino. Info www.ycl.it. segreteria@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Contro Radio.
Radio sullo smartphone e la tua radio ti seguirà ovunque. Scaricala gratuitamente dagli store del tuo smartphone.
Che meraviglia.
One, two, three.
twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lithesome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi somewhere near Discord. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo, and Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs, and something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Oh, tell me who are you? sei su Controradio. FM 93.6 98.9.
No!
Tennessee.
Cat, we need you to rap.
No!
Cat,
Sei su Controradio.